Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Dai, dimmi che è solo un sogno, dimmi che non sta succedendo davvero. Forza, svegliati, svegliati. Un pizzico, ci vuole un pizzico. Aia! Cacchio. O anche il pizzico sta dentro al sogno, o è tutto maledettamente vero, ma vero per davvero. Sta succedendo veramente. Ah, cari amici, care amiche. Va così, e con l'allegria e le motivazioni di un ergastolano che questa mattina mi rivolgo a voi per annunciarvi il ritorno del Demone del Tardi. Ebbene sì, siamo tornati in versione 41 bis, ma chi me l'ha fatto fare edition di nuovo qui, di nuovo a quest'ora e soprattutto con mezz'ora in più, perché quest'anno la trasmissione finisce alle 9, ecco. Vi annuncio fin da ora che i contenuti saranno esattamente gli stessi delle edizioni precedenti, ma letti e pronunciati molto più lentamente, così da colmare efficacemente la misura, anche perché le alternative vagliate erano e sono lunghi brani dei Pink Floyd, oppure quella più allettante, forbicioni con cui tagliare i fili e provocare un simpatico blackout in modo da arrivare coerentemente a Prisma. Comunque siamo qui, ci siamo, mi ci vorrebbe la terza dose di vacanze, ma non si trova mai un figliuolo disponibile in queste circostanze, e quindi che dobbiamo fare? Facciamo quel che c'è da fare. Comunque non va bene, non si fa, diciamocelo chiaramente, la sveglia ci toglie la libertà molto, ma molto peggio del Green Pass. Altro che Green Pass, questa è dittatura lancettaria, e quindi forza, scendiamo in piazza, uniamoci tutti insieme in un grande movimento no sveglia, perché la sveglia è un complotto ordito dalle elite finanziarie insieme alla lobby delle meridiane. La situazione è difficile, cari ascoltatori, ma c'è luce in fondo al tunnel. Il problema è che la luce in fondo al tunnel c'è, ma costa il 40% in più. La stangata delle bollette dell'energia, che è il titolo più gettonato nei giornali di oggi. 500 euro in più a famiglia, alla faccia, meglio la penombra. Con quei soldi tanto vale a questo punto comprarsi un una Rolex a rate, però il governo potrebbe intervenire per mitigare i rincari. Vediamo come, non si sa bene come, ma Cingolani ha già in mente il progetto perfetto: installare un reattore nucleare in ogni tinello per rendere le famiglie energeticamente autonome. Ecco, sarebbe conveniente, certo con un piano di ammortamento lungo, ma si può fare, soprattutto se si rinuncia a Rolex. Il problema è che poi devi ricordarti di spegnere il reattore insieme al gas quando parti per le vacanze, altrimenti si rischia la Chernobyl del quarto piano. E allora, tossicchiando, vediamoli un po' questi titoli di prima pagina, che come dicevamo oggi sono vari, ma sono concentrati soprattutto su questo tema del rincaro dell'energia. Queste non solo, ma partiamo da qui: Salasso bollette, luce più cara del 40%, questo è il giorno, la bolla del gas, il titolo del Manifesto. Il ministro della transizione ecologica Cingolani conferma, le bollette energetiche aumenteranno del 40%, tutta colpa del prezzo del gas e della CO2 prodotta, aggiunge, senza spiegare che alla base del boom c'è proprio il ritardo sulle rinnovabili. La stangata, il titolo che invece sceglie il Fatto, Cingolani anticipa aumenti del 40%, il Fatto accompagna il titolo con un fotomontaggio tratto appunto, ispirato al celebre film con Paul Newman e Robert Redford, solo che al posto di Paul Newman c'è il volto di Mario Draghi, al posto del volto di Robert Redford c'è quello di Cingolani. Siamo sull'orlo, anzi ben oltre l'orlo del vilipendio a Paul Newman e a Robert Redford, sostituiti dall'uno e dall'altro. Bollette più 40%, di chi è la colpa? La colpa è dei Verdi, secondo Libero. Oh, ecco, riprendo nelle mani Libero dopo tanto tempo. Quanto mi sei mancato con la tua panatura croccante. E se i Verdi nuociono gravemente alle bollette, secondo Libero, c'è Saviano che nuoce gravemente alla salute perché firma il referendum sulla droga. Non divaghiamo, però restiamo sulle bollette. Scossa in bolletta, maxi stangata, titola il giornale. E poi via di questo passo altri quotidiani che naturalmente riprendono tutti la notizia in prima pagina. Però le aperture sono su altro, per esempio nel caso del Corriere della Sera, che sceglie di titolare in taglio centrale anche oggi sul piccolo sopravvissuto di Mottarone, a cui il Corriere dedica addirittura le prime 5 pagine. Premetto che stenderemo un velo di silenzio sulla vicenda, perché il silenzio e la pietà è ciò che merita il bambino. Eitan rapito, l'Italia si muove, pressing su Israele, Di Maio pronti a intervenire, parte la caccia ai complici. Il Corriere che trasforma in una grande saga la vicenda del bambino strappato alla famiglia italiana per essere riportato in Israele. L'altro giornale che investe dal punto di vista della titolazione su questa vicenda è La Stampa, che in taglio alto titola La maestra e il banco vuoto, qui Eitan era felice. Fine, stop, non parlo più di questo per tutta la puntata di questa mattina. Torniamo sulla prima del Corriere della Sera, perché in taglio alto invece c'è la notizia più importante della giornata, ovvero Giorgetti, che ieri ha dichiarato dritto per dritto Green Pass in arrivo per tutti i lavoratori. La vicenda è una vicenda che riguarda naturalmente gli italiani, ma che riguarda anche le sorti della politica, tanto che la lettura che ne dà Repubblica è: Salvini finisce all'angolo, Giorgetti apre all'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori, governare significa assumersi responsabilità, che è un bello schiaffone rivolto al capo o all'ex capo, vediamolo, perché non è detto che la leadership di Salvini all'interno della Lega sia poi così solida. Ne scrive per esempio il Foglio in prima pagina: Salvini, che a proposito di responsabilità si è assunto al massimo quella di verificare che le le cubiste del Papete fossero maggiorenni quando sedeva alla Viminale, mentre adesso fa la morale alla Lamorgese. Ma Salvini, l'avete visto, da quando gli hanno chiuso le sagre non è più lui, si è infiacchito, si è imbolsito, si è evidentemente indebolito, e gli altri ne approfittano. In casa prende schiaffoni da Giorgetti, da Zaia, da Fedriga, fuori li prende dalla Meloni, anche se formalmente c'è stato un riavvicinamento, li avete visti, no? Sorridenti, carini, sotto le palme di Cernobbio, di nuovo in coppia, solo che è cambiato il modello della coppia. Prima, lo ricorderete, erano Rosa e Olindo, adesso invece sembrano Masha e Orso, anzi, visto che si tratta della Meloni, facciamo Fascia e Orso, identici peraltro fisicamente, la Meloni spiaccicata a Masha, Salvini spiaccicato a Orso, e identici anche nella dinamica di coppia, con il povero Matteo Orso molestato H24 dalla pestifera Masha. Ma torniamo adesso, poi ci torneremo anche nella lettura di alcuni articoli di analisi di oggi. Torniamo alle prime pagine. Dicevamo che anche il Foglio oggi mette in discussione in qualche modo la leadership di Salvini all'interno della Lega. Fuori Lega, Salvini sogna un altro Papete, governatori e ministri lo cinturano, la crisi della Lega è anche al sud. Dopo vedremo il pezzo firmato da Carmelo Caruso. Ma è ancora più interessante dal punto di vista politico l'altro pezzo dedicato alla Lega sulla prima del Foglio, perché parla Roberto Grassi, che è il presidente dell'Unione degli Industriali della provincia di Varese, e dice il Foglio: serve parlarci, serve a capire qual è l'umore del mondo produttivo del nord nei confronti di quello che è sempre stato il punto di riferimento politico negli ultimi anni del nord produttivo. E quindi cosa dice Confindustria Varese? Salvini vuole staccare la spina al governo, ne pagherebbe le conseguenze. Una scelta di campo molto chiara, quella che arriva da Confindustria, che promuove il passo di Giorgetti verso il Green Pass integrale. Andiamo avanti però sulle prime pagine dei giornali, perché le aperture sono altre. Innanzitutto quella che Domani dedica al caso senza fine e senza luce in fondo al tunnel di Patrick Zaki. L'incubo senza fine di Patrick Zaki: oggi il processo rischia 5 anni dopo quasi 2 anni di custodia cautelare. L'Egitto rinvia a giudizio il ricercatore con accuse diverse da quelle per cui lo aveva arrestato. Torniamo sulla prima della Stampa. Avevamo visto che il titolo il taglio alto era dedicato alla vicenda del piccolo Eitan, ma il titolone in taglio centrale della Stampa di Torino è dedicato sì al governo, ma non al Green Pass, bensì al fisco. Arriva la riforma Draghi, il Premier vuole la legge in Consiglio dei Ministri giovedì, IRPEF ridotta per i ceti medi, e dopo magari, se avremo tempo, vedremo maggiormente nel dettaglio di che cosa si tratta. Invece il focus del Sole 24 Ore, a proposito delle riforme in sede fiscale previste dal governo, è dedicato alla riforma del catasto, al lavoro in vista del Consiglio dei Ministri torna l'idea di revisione dei valori catastali sul tavolo, e questo riguarda anche, per esempio, dal punto di vista degli adempimenti fiscali, tutti coloro che sono in partita IVA a regime forfettario. Sul tavolo è l'estensione della fattura elettronica proprio a forfettari e a soggetti esenti. Avvenire fa un altro titolo ancora, riprende le parole del Papa, che è stato in visita in Ungheria, a Budapest, in occasione della chiusura del congresso eucaristico internazionale. Europa apri le porte, il virgolettato che Avvenire sceglie questa mattina come titolo. Il Papa in Slovacchia: accogliamo gli assetati del nostro tempo, oggi in incontro con la comunità Rom nella visita al memoriale delle vittime ebraiche del nazismo, il richiamo a non dimenticare la Shoah. Tutt'altro titolo invece fa la verità, che è rimasto dopo la conversione del virologo di Libero l'unico giornale a fare da megafono al movimento Novax, e il titolo di oggi è: gli infermieri dicono siamo vaccinati, però tra noi è boom di infezione, allarme dagli ospedali, 50 contagi al giorno. Livorno e poi naturalmente il classico ritaglio tipico della propaganda Novax, sedicenne muore dopo l'iniezione, ma non è AstraZeneca che cala il silenzio, che poi ci sia un nesso e tutto da stabilire. Intanto zac, la troviamo in prima pagina. C'è tra l'altro un'altra vicenda che incrocia la Lega e che riguarda, come dire, i mal di pancia e le anime diverse in seno alla Lega, a proposito dell'approccio alla vaccinazione, al Green Pass. È un caso il convegno in Senato organizzato da una senatrice leghista, che non è un semplice convegno, ma come scrive la Pasdaran, contraria al vaccino, che scrive e fa l'editorialista per La Verità, Silvana De Mari, è una sorta di congresso ombra di medici scettici che non credono nel vaccino ma sostengono le cosiddette cure alternative, intitolato International Covid Summit, che si tiene al Senato, che è già stato sconfessato da tutti i vertici della Lega a parte Borghi e Magnai, tanto che Salvini è stato costretto a dire: ma io non ne sapevo nulla, che è un po' un grande classico di periodo, soprattutto da quelle parti, il non ne sapevo nulla. Torneremo anche su questo tra poco. Direi che con le prime pagine dei quotidiani abbiamo finito. Ah no, mi resta la Gazzetta, che però mi è caduta per terra, e quindi la Gazzetta la riprendiamo nella seconda parte della trasmissione. La Gazzetta che naturalmente si concentra sulla ripartenza della Champions League questa sera, ma intanto cominciamo a dare un'occhiata e a leggere insieme qualcosa dai giornali di oggi. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My most of Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E vabbè, il più classico dei Good Morning, avrei preferito darvelo attorno alle 11:30, invece sono le 8:19 del mattino. Mamme, fate presto, bimbi, fate presto, è il secondo giorno di scuola. E tra l'altro, visto che ieri avevo la cartella in una mano, la merenda nell'altra mano, non ho potuto unirmi all'applauso spontaneo che è partito davanti alla scuola quando hanno aperto le porte, quindi lo faccio adesso. Bravi ragazzi, dai che si torni in presenza, speriamo che vada avanti così. Ma intanto, per completare la carrellata delle prime pagine, vi cito due cose che riprendiamo dopo. Oggi si parla anche molto di amministrative, perché sono gli ultimi giorni disponibili per pubblicare i sondaggi. Ieri ricorderete che sono stati pubblicati quelli che riguardano una delle piazze più importanti, quella di Roma. Oggi invece sui giornali troviamo i sondaggi che riguardano Milano, sala verso il bis già al primo turno, sala che rischia di vincere al primo turno, un po' perché spiegano quelli di YouTrend che hanno curato il sondaggio, c'è un riscontro positivo nella maggior parte dei milanesi rispetto al operato dell'amministrazione, un po' perché l'avversario di Sala, insomma, dall'altra parte c'è un cartonato di centrodestra, che è un cartonato con la pistola, ma pur sempre un cartonato, quindi non esattamente un competitor di primo piano. L'altra segnalazione che vi volevo fare, ripresa dalla prima di Repubblica, c'è stata una operazione di polizia pazzesca di rilievo internazionale, per cui hanno individuato Matteo Messina Denaro, hanno catturato Matteo Messina Denaro, poi si sono accorti che non era Matteo Messina Denaro ma un povero disgraziato che passava di lì e, se non ricordo male, aveva portato il figlio a vedere la partita. Poi ve la racconto questa cosa, ma intanto ripartiamo dalla estensione del Green Pass. Siamo a pagina 6 del Corriere della Sera, perché come vi dicevo fino a pagina 5 il Corriere decide di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla vicenda del bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Pagina 6 dunque: super Green Pass e sanzioni pesanti, il governo è pronto. Ma soprattutto ieri c'è stato il passaggio del Rubicone pubblico e ufficiale da parte di Giorgetti. Ma intanto, prima della parte politica, restiamo, come dire, sulla parte tecnica e concreta. Scrivono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini sulle colonne del Corriere: il governo accelera sull'obbligo di Green Pass per il lavoro pubblico e privato. Giovedì approderà in Consiglio dei Ministri un nuovo decreto che estende il certificato verde ai dipendenti della pubblica amministrazione. Dopo sanità e scuola, toccherà ai lavoratori degli organi costituzionali, delle agenzie fiscali, degli enti culturali e poi federazioni sportive, fondazioni, istituti di ricerca, enti di previdenza e forse anche le società partecipate dallo Stato. Dopo la frenata della settimana scorsa, innescata anche dalla contrarietà di Salvini, ora il governo allunga il passo. Si parte dagli statali, ma non è escluso che si riesca a chiudere questa settimana anche sul settore privato, arrivando a estendere il certificato a tutto il mondo del lavoro, il che vorrebbe dire un decreto unico che tenga dentro anche lavoratori autonomi, professionisti e forse anche i fruitori dei relativi servizi. Estendere il Green Pass a tutti i lavoratori è un'ipotesi in discussione, conferma Giorgetti. L'esigenza delle aziende prosegue di avere in sicurezza la sicurezza per chi opera nei reparti. In linea con i governatori leghisti del nord, il ministro leghista pensa che si andrà verso un'estensione senza discriminare nessuno. Attenzione, perché questo senza discriminare nessuno si riferisce alla platea, all'intera platea delle aziende e degli imprenditori. L'obiettivo fissato da Draghi di ampliare il più possibile il certificato al lavoro pubblico e privato dunque non cambia. L'autunno è alle porte, bisogna spingere sui vaccini e aumentare il più possibile il numero degli italiani immunizzati. A Palazzo Chigi si lavora alacremente perché la materia è delicata e Draghi vuole scrivere un provvedimento ben fatto e inattaccabile sotto il profilo giuridico, che potrebbe, attenzione, entrare in vigore tra il 10 e il 15 ottobre, questo per dare il tempo di vaccinarsi anche a chi non ha ancora fatto la prima dose. L'obiettivo dichiarato è appunto quello di arrivare a una platea del 90% di italiani vaccinati. Per consentire, proseguono Guerzoni e Sarzanini, che l'85% dei lavoratori della pubblica amministrazione possa tornare in presenza, come vorrebbe Brunetta, che come sapete è quello che preme sull'acceleratore come fosse Verstappen per porre fine alla stagione dello smart working, per consentire appunto che l'85% dei lavoratori della pubblica amministrazione possa tornare in presenza, bisogna prima rendere obbligatorio il Green Pass. Il problema che Palazzo Chigi sta incontrando è la definizione del perimetro. Per esempio, vediamo i tribunali: l'idea è estendere il certificato obbligatorio ai magistrati e a chi lavora nei tribunali, ma non ai protagonisti dei processi come imputati e testimoni. Il capitolo della pubblica amministrazione è pronto, mentre per il privato ci sono approfondimenti in corso, tra virgolette. Palazzo Chigi aspetta una proposta dal ministro del lavoro, che da settimane tratta con Confindustria e sindacati. Se tutti i nodi saranno sciolti entro giovedì, si farà un provvedimento unico che tenga insieme lavoro pubblico e lavoro privato, un super Green Pass che porterebbe l'Italia a un passo dall'obbligo vaccinale. Altrimenti Draghi procederà per step, prima il pubblico e poi il privato. In questo caso anche il Green Pass per tutti i settori al chiuso, dove il certificato viene richiesto ai clienti, ristoranti, palestre, cinema, teatri, treni, aerei, navi, verrebbe affrontato nel decreto ad hoc sul mondo del lavoro privato. Un'altra ipotesi che venga inserita nel decreto sulla pubblica amministrazione, una previsione di legge in cui sia scritto che tutti i lavoratori del settore privato devono avere il Green Pass. Dicevamo, e sapete bene, che poi c'è un importante risvolto politico che è figlio della presa di posizione netta, quasi plateale, di Giorgetti ieri a fronte delle titubanze e soprattutto, come dire, del trasformismo di Salvini sul tema. Salvini all'angolo, titola oggi Repubblica, ne scrive Emanuele Lauria. L'estensione del Green Pass non ne sappiamo nulla, quando ci sarà una proposta del governo allora ne parleremo, così Salvini, che si arrocca nell'attesa di un incontro con Draghi, mentre i big della Lega invece sono già avanti uno alla volta: il capodelegazione Giorgetti, i governatori Fedriga, Zaia, Fontana, che hanno espresso tutti un pieno riconoscimento dell'utilità del lasciapassare sanitario che delinea già la posizione finale del partito. Arriverà il sì del Carroccio, l'allargamento ai dipendenti pubblici dell'obbligo del certificato. Per quanto riguarda ulteriori provvedimenti si vedrà, però Giorgetti si spinge persino oltre e a metà pomeriggio, davanti agli imprenditori riuniti ad Assisi, apre pure all'ipotesi di un pass per tutti i lavoratori, mettendo al primo posto le esigenze delle aziende, quelle di avere un sistema di certezze, dice, sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro. Se si estende il Green Pass, prosegue, non bisogna discriminare nessuno, dunque neppure i privati, quasi un rilancio. D'altronde è il ragionamento, come fa la Lega, che ha sempre avuto nel mondo produttivo del Nord il perno del suo elettorato, a opporsi a un provvedimento caldeggiato anche da Confindustria. Vince insomma il pragmatismo invocato domenica sera dallo stesso Giorgetti e sposato ieri dal governatore del Friuli Fedriga, mentre Zaia senza indugi definisce il Green Pass una patente di libertà. Di fronte a queste prese di posizione dei maggiorenti del partito è in vista un nuovo cedimento di Salvini rispetto alla linea dura fin qui professata, che lo ha visto vicino alle istanze dei Novax o solo dei No Pass. Il leader è all'angolo, anche se formalmente nella Lega non c'è alcuna divisione, ma le cose non stanno esattamente così. Come dire, c'è la rappresentazione pubblica e poi c'è il backstage, innanzitutto perché, come abbiamo visto, sulla prima del Foglio c'è uno schieramento molto netto, non solo di Confindustria ma proprio, come dire, del centro nevralgico del consenso della Lega, il cosiddetto nord produttivo, con la presa di posizione del presidente dell'Unione degli Industriali della provincia di Varese, che dice Salvini vuole staccare la spina al governo, bene, ne pagherà le conseguenze, e articola ulteriormente quando dice sui luoghi di lavoro: noi siamo assolutamente favorevoli all'introduzione del Green Pass. Come associazione Confindustriale non ci interessano le diatribe politiche, ma è chiaro che all'interno del partito ci sono anime diverse. Noi siamo sulla stessa linea del governatore Fontana, che è a favore del Green Pass perché ha un atteggiamento pragmatico, non ideologico. Siamo a Varese, quindi le contiguità con Fontana non sono solamente politiche, anzi di più. Ma come dicevamo, le difficoltà di Salvini sono proprio nel ribadire la propria leadership all'interno del partito. Scrive Caruso sulle colonne del Foglio: sta iniziando a dire mi vogliono cacciare dal governo perché è lui che vuole portare la Lega lontano da Mario Draghi, non gli interessa la legge di bilancio, continua a farneticare sui vaccini e sui parlamentari e sui dirigenti, ripete aspettiamo il 4 ottobre. C'è la concreta possibilità che un capo irresponsabile, un capo fuori fase, chieda ai suoi ministri di dimettersi con il più piccolo dei grandi motivi, il fallimento elettorale delle amministrative. Vi siete chiesti per quale ragioni migliori uomini della Lega sono costretti a rilanciare ogni giorno interviste per difendere il Green Pass? Lo fanno perché hanno compreso che vuole trasformarli in una manica di incoscienti. Si difendono da un capo che viene definito un uomo dai pensieri fragili. Hanno inventato un protocollo sanitario, difendono i provvedimenti dell'esecutivo. Ieri è stato il turno di Giorgetti, e poi ricordano che Salvini ha fatto anche cose buone. Cosa sta insomma rimanendo di questo capo? Continua a non rispondere sui congressi, non ha mai immaginato l'ipotesi della successione, definisce la doppia Lega, quella del Nord, una fantasia. Ha ragione, ne abbiamo trascurata un'altra che è contro di lui e che, dice adesso di lui, ha imbarcato il peggio del trasformismo, quello che lui stesso definiva spazzatura. Eppure il Sud sta trasformando Salvini. Attacca così il pezzo di Carmelo Caruso sulle colonne del Foglio, magari lo riprendiamo dopo, ma perché adesso dobbiamo dare la linea al GR delle 8:30 e poi, sorpresa sorpresissima, come avete sentito, pure una seconda parte del Demone del Tardi. In linea d'Alessandro Principe, ci sentiamo tra poco. Yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My muscle holding ghosts running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah.
top off a bottle and I ain't stopping yet.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. The rest of my life gonna start today. Good morning. Good morning. Good morning. The rest of my life gonna start today.
E allora sorpresa, sorpresissima sorpresa di stagione, alle 8.36 dopo il GR siamo ancora qui in attesa di cedere naturalmente lo studio perfettamente sistemato alla Ghidini, che poi alle 9 parte con Prisma, ma fino alle 9 quest'anno tocca andare avanti al Demone del Tardi. E la seconda sorpresa è che se prima era l'horror vacui, adesso, proprio perché il tempo è relativo, quasi mi tocca andare di fretta, perché ci sono 19 minuti di fronte e ancora un sacco di cose da leggere, da guardare, da raccontare dai giornali di oggi. E allora, per chiudere il pacchetto politico relativo a questioni di Covid, Green Pass, Lega e dintorni, vi citavo il caso del convegno in Senato organizzato dalla senatrice leghista Ferrero. La Lega, leggiamo da quanto racconta Marco Cremonesi a pagina 7 del Corriere della Sera, la vigilia del voto in Senato sul Green Pass non cessa di stupire. La senatrice Ferrero ha infatti promosso un convegno proprio a Palazzo Madama, tutto votato a spiegare che il Covid è una malattia curabilissima con un approccio terapeutico che, se utilizzato secondo ben precise regole, porta alla guarigione di ogni soggetto che si ammali, o almeno è quanto afferma l'associazione Ippocrate Org, organizzatrice dell'appuntamento, il cui approccio ha alla base farmaci estremamente controversi come quelli noti. E il bello, scrive Cremonesi, è che parecchi dei partecipanti hanno dovuto essere tamponati d'urgenza nell'ambulatorio del Senato perché privi di Green Pass valido. Naturalmente la Lega si affretta a spiegare che Salvini non c'entra nulla con il convegno, iniziativa di una singola parlamentare, e però le cronache raccontano che l'appuntamento abbia fatto infuriare i sempre più numerosi leghisti, convinti che le ultime iniziative a tema Covid siano del tutto controproducenti e di retroguardia, anche e soprattutto in vista delle amministrative di ottobre, e che sull'argomento la linea non può darla Claudio Borghi, tra gli organizzatori della manifestazione anti Green Pass dello scorso luglio e attivissimo sui social di questi tempi. Come vi dicevo, è scatenata oggi proprio su questo convegno a cui parteciperà la virologa della Verità Silvana De Mari, che nel suo scritto è una bomba caricata a idrossiclorochina e che come dire si autoincensa in quanto curatrice di Covid e portatrice di verità. Lei dice la verità e la trasmissione televisiva fuori dal coro di Mario Giordano. Grazie a loro la libertà sarà riconquistata. Nel frattempo, appunto, stanno lavorando per noi, ma noi occupiamoci di altro. Restiamo magari su questioni di natura politica, perché, come vi dicevo, sono gli ultimi giorni in cui si possono pubblicare i sondaggi. Ieri sono stati pubblicati quelli che riguardavano Roma, oggi altre due piazze importanti, quelle di Torino e quella di Milano. Partiamo da Torino per comodità, perché siamo già sul Corriere della Sera, dove ci sono i sondaggi di Nando Pagnoncelli. Torino, appunto, i giudizi sull'amministrazione guidata da Chiara Appendino, che non si ripresenta, scrive Pagnoncelli, vedono prevalere sia pure di poco le valutazioni positive sull'operato della giunta uscente, il 53% dà almeno la sufficienza contro il 46% che assegna un voto negativo. Come ricorderete, tutt'altro tipo di giudizio invece sull'altra donna 5 Stelle, Virginia Raggi, candidata a Roma, giudizi espressi invece dal campione dell'elettorato romano. Ma vediamo qual è secondo i sondaggi la corsa, i blocchi di partenza per quanto riguarda le intenzioni di di voto, dal sondaggio, dice Pagnoncelli, emerge uno scenario di grande equilibrio tra Da Milano, candidato del centrodestra, stimato al 42% delle preferenze, e Lo Russo, candidato del centrosinistra, che si attesta al 39%, quindi 3 punti indietro, a seguire Valentina Sganga con il 9,5%, Valentina Sganga, candidata del Movimento 5 Stelle. Attenzione però, uno, perché un torinese su 4, il 27%, si dichiara indeciso sul voto, 2, perché una cosa è il voto al primo turno, un'altra cosa è il voto al secondo turno. Infatti nell'ipotesi di ballottaggio cambia completamente l'ordine e la gerarchia tra Da Milano e Lo Russo, le stime si rovesciano. Al momento Lo Russo, candidato del centrosinistra, prevale su Da Milano per il 52% nei confronti del 48% del candidato del centrodestra, ma qui la percentuale di astensionisti e indecisi è attorno al 45%, perché si ribalta, perché il 65% degli elettori di Valentina Sganga, espressa dal Movimento 5 Stelle, sarebbero indirizzati a votare al secondo turno Lo Russo e non Da Milano. Per quanto riguarda le liste, il PD avrebbe il 31,2%, primo partito in città, la Lega il 20%, Fratelli d'Italia 9,5%, a seguire il 9,2% di Forza Italia, l'8,9% del Movimento 5 Stelle. Sulla piazza torinese, quindi, Salvini può stare tranquillo, perlomeno per quanto riguarda il panico da sorpasso di Fratelli d'Italia, che invece si è già consumato nelle intenzioni di voto a livello nazionale, ma che nelle amministrative avrà un passaggio di natura concreta, significativo dal punto di vista degli equilibri politici e anche della sua leadership all'interno del partito. Ma vediamo, ancora più importante evidentemente Milano, dove le sorti sembrano essere già segnate: da una parte Sala, dall'altra il cartonato con la pistola espresso dal centrodestra e poi gli altri candidati. Ma sembrerebbe, secondo i sondaggi, che Sala la possa spuntare addirittura al primo turno, uno scenario possibile, dice Lorenzo Pregliasco, direttore di U-Trend, che ha curato il sondaggio. Scrive Alessia Gaglione: la sfida di Milano sembra segnata, una partita a due, nonostante il numero più alto di candidati sindaco degli ultimi 20 anni, sono 13, con Beppe Sala che potrebbe chiudere al primo turno, perché certo al voto del 3 o 4 ottobre mancano meno di 3 settimane, ma è una competizione in cui gli esperti si aspettano un'affluenza non elevata, più o meno in linea con quella già non entusiasmante di 5 anni fa, 54,7% dei lettori. Abbiamo però un milanese su 2 ancora indeciso, oppure intenzionato magari a non presentarsi neppure alle urne, ma in questo momento il sondaggio fa viaggiare il sindaco uscente al di sopra della soglia del 50% al primo turno, 51,4, e quindi Sala potrebbe anche farcela al primo colpo, in fuga con un distacco sul suo avversario, che è inchiodato al 37,2%, misurabile in 14 punti, un margine di vantaggio che renderebbe difficile, per non dire impossibile, un'eventuale rimonta in caso di ballottaggio, tanto che appunto nel sondaggio di U-Trend il ballottaggio sarebbe ancora più impietoso: 64,2 per Sala, 35,8 per Bernardo. Va detto che appunto questi sono sempre sondaggi, ma è interessante vedere anche quali sono le quote di consenso assegnate ai partiti. Anche in questo caso, come a Torino, il PD resta il primo partito, 27,6%, anche se era al 36 alle europee, al 29 nelle scorse comunali. E poi c'è il derby tutto interno alla destra, dove il rischio di sorpasso questa volta, attenzione, c'è, perché la Lega sarebbe ancora in vantaggio su Fratelli d'Italia, 14,1% contro il 27,4% delle europee. Ma persino a Milano la concorrenza della Meloni si fa sentire: Fratelli d'Italia si arrampica fino all'11,3%, era al 2,4% nell'ultima sfida per Palazzo Marino. Non si arresta il crollo di Forza Italia sulla piazza di Milano, il partito di Berlusconi, che nel 2016 volava al 20%, avrebbe il 7,9%. Da segnalare anche i dolori del giovane Matteo sulla piazza napoletana, perché come sapete la Lega si è fatta sostanzialmente fuori da sé ancora prima di arrivare alla tornata del voto, perché a Napoli il TAR ha confermato lo stop alla lista della Lega e alle 3 liste per Maresca, che è il candidato espresso, e quindi, come dire, strada spianata per il candidato Manfredi. Vado via veloce, al di là di ogni previsione, perché ci sono altre questioni importanti. Questa me la sono tenuta apposta per ora, per avere, come dire, tutto il tempo di poter leggere il pezzo di Laura Cappon sulla prima pagina del Domani, che è il giornale che insieme alla Stampa più spazio dedica all'incubo senza fine di Patrick Zaki. Oggi comincia il processo dopo quasi 2 anni di custodia cautelare, rischia 5 anni e rischia 5 anni per accuse diverse rispetto a quelle per cui lo avevano arrestato. Vediamo cosa scrive Laura Cappon. La notizia arriva come una doccia fredda sotto forma di un comunicato scritto dai legali e dagli attivisti della campagna. Patrick Zaki sarà processato, accade oggi a Mansoura, la sua città natale, dove è stato portato l'8 febbraio 2020 dopo che gli uomini dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Egiziana lo avevano torturato per una notte intera. La sua custodia cautelare è durata fino ad oggi 1 anno e 7 mesi. Lo scorso 9 settembre il giovane ricercatore era stato interrogato dagli inquirenti egiziani per la seconda volta in 2 mesi, un avvenimento che preannunciava la fine delle indagini, e così è stato. Patrick verrà trasferito dal carcere di Tora e tornerà al penitenziario della sua città d'origine, dove aveva scontato la prima parte della sua detenzione. Rischia sino a 5 anni di carcere e questa è la pena per le imputazioni che Patrick affronterà davanti alla corte, ovvero diffusione di notizie e diffusione di terrore tra la popolazione al fine di danneggiare la sicurezza e l'interesse pubblico pazzesco. A differenza di quanto affermato dalle autorità, in questo lungo periodo di custodia cautelare per Patrick le accuse si baserebbero non più sui 10 post di Facebook che la difesa non ha mai visionato e dei quali ha sempre contestato la veridicità, ma soltanto su un articolo che Patrick ha scritto nel luglio del 2019. È un testo sulla condizione della minoranza cristiana copta nell'Alto Egitto, spesso protagonista di incidenti con i cittadini musulmani e soggetti alle limitazioni dei luoghi di culto. La documentazione di una situazione reale, il lavoro di Patrick era appunto occuparsi di minoranze religiose e studi di genere. Il quadro, scrive ancora Laura Cappon, resta gravido di incognite. L'utilizzo dell'articolo sulla condizione dei cristiani in Egitto è un chiaro segnale di come la formulazione delle accuse resti fittizia e priva di logica, come in molti altri casi che hanno peraltro coinvolto detenuti di coscienza senza però mai arrivare a giudizio. Per esempio Ibrahim Medvalli, avvocato e membro dell'SFR, organizzazione che rappresenta la famiglia di Giulio Regeni in Egitto. Medvalli è in custodia cautelare dal 2017. Allo scadere del termine legale per il primo fascicolo, il suo nome è stato iscritto in altre 2 indagini, nel 2019 e nel 2020, permettendo così alle autorità egiziane di tenerlo in carcere. È andata diversamente ad Ahmed Samir Santawi, studente 29enne alla Central European University di Vienna nel febbraio 2021. Poco dopo il suo ritorno in Egitto, Santawi era stato convocato dalla polizia per un interrogatorio e poi arrestato sulla base di un fascicolo segreto compilato dall'Agenzia per la Sicurezza Nazionale. Il 22 giugno 2021 è stato condannato a 4 anni dopo il rinvio a giudizio per una seconda inchiesta su presunti post di Facebook che per l'accusa avrebbero diffuso notizie false e minacciato la sicurezza nazionale. Dunque in primo piano il caso clamoroso e vergognoso di Patrick Zaki, ma questo non è un caso, è un metodo, come abbiamo visto attraverso questi esempi e altri che poi vengono citati nel pezzo a firma Laura Cappon. I nostri silenzi e il supplizio di Zaki è invece il titolo di Francesca Paci sulla prima pagina della Stampa. Tra l'altro dalla prima pagina della Stampa, ma anche da altre prime pagine, segnalo, perché non l'avevo fatto finora, altri 2 casi di femminicidio che si sono consumati nell'arco di 24 ore. Strage Quotidiana, scrive la Stampa, ieri Giusi e Sonia. Andiamo però avanti, visto che ci restano 6 minuti, perché dobbiamo riprendere innanzitutto la notizia che oggi campeggia maggiormente sulle prime pagine, in forma di titolo sulle prime pagine dei quotidiani, che è quella dei rincari in arrivo sulle bollette delle energia, rincari record per luce e gas fino a 500 euro a famiglia. Luca Pagni, pagina 2 di Repubblica, che oggi decide, come altri quotidiani, di aprire sul tema. Una stangata sulle bollette dell'energia senza precedenti, a partire dal 1 ottobre un aumento atteso ma che andrà ben oltre le previsioni della vigilia. Per le tariffe dell'elettricità il rincaro sarà fino al 40% rispetto ai prezzi dell'ultimo trimestre, mentre i costi per le forniture di gas naturale saliranno al 31%. A darne l'annuncio ieri è stato, come sapete, il ministro alla transizione energetica Roberto Cingolani. A questo punto transizione energetica verso il buio, tendenzialmente, visti i rincari. Il ministro dell'economia Daniele Franco convocherà a giorni una riunione con l'autorità dell'energia responsabile della revisione trimestrale delle tariffe per capire quali provvedimenti prendere. Lo ha di fatto confermato in serata lo stesso Cingolani. Il governo è impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a congiunture internazionali. Secondo i primi calcoli, per una famiglia media gli aumenti comporteranno fino a una maggiore spesa di 500 euro all'anno, 100 per l'elettricità, 400 per il gas. Per quest'ultima voce l'impatto dipenderà dalla stagione invernale. Quali provvedimenti potrebbe però prendere il governo per provare a mitigare questi rincari? Questo lo vedremo. Intanto sono due i fattori che hanno portato ai rincari stessi. Il primo è la conseguenza della ripresa dell'economia dopo la fine del lockdown e il progredire delle campagne vaccinali. Il rimbalzo della produzione industriale ha creato una bolla dei prezzi delle materie prime, a partire dal gas, fondamentale per alimentare le centrali elettriche in tutto il mondo, dove sta sostituendo sempre di più il carbone, in particolare in Asia. In questo momento in Cina si comprano partite di GNL, il gas naturale liquido, che viaggia via nave a qualunque prezzo, portandole via all'Europa, che si ritrova i depositi dove si conserva il gas per l'inverno semivuoti, con l'eccezione di Italia e Francia. E fino a quando durerà questa situazione? A guardare i future, i derivati finanziari sulle materie prime, si vede che i prezzi sono destinati a salire ancora fino a Natale, per cominciare la discesa e tornare ai livelli pre-pandemia nella seconda metà del 2022. Il secondo elemento che genera i rincari è legato ai permessi per inquinare, che si pagano in base alla quantità di CO2 emessa. Sono certificati gestiti dalla UE, scambiati come prodotti finanziari, ma le politiche più restrittive della UE sulle emissioni hanno portato il mercato ad aumentare la domanda dei diritti, e siccome i produttori di energia sono costretti a comprarli per compensare le emissioni, scaricano così i costi in bolletta. Come potrà intervenire dunque il governo? A fine giugno, a fronte di un aumento del 9,9% per l'elettricità e del 15,3% per il gas naturale, l'esecutivo ha stanziato 1,3 miliardi da spalmare come compensazione sulle bollette. Ora il ministro Franco deve scegliere se intervenire con un nuovo stanziamento, ma a questo punto molto più ingente, oppure rivedere le varie voci in bolletta, per esempio spostando il peso di alcuni oneri come gli incentivi alle rinnovabili, che pesano per oltre 2 miliardi all'anno, sulla fiscalità generale. Scelta non facile, perché in entrambi i casi significa pesare ulteriormente sui conti dello Stato. A proposito di conti dello Stato, vi dicevo che oggi la stampa anticipa elementi sulla riforma del fisco, mentre il Sole 24 Ore invece si concentra sulla riforma del catasto. Li vedremo magari meglio e nel dettaglio domani o venerdì, quando torna il professor Di Stefano con il giorno delle locuste, perché volevo dedicare intanto i minuti che ci restano a quella clamorosa operazione di polizia internazionale che vi accennavo all'inizio della trasmissione. Pagina 17 di Repubblica, anzi no, Repubblica mente, dice che è pagina 17 in prima pagina, poi invece è pagina 18, vabbè, era facile, bastava voltarla. Che cosa è successo? È successo che hanno identificato Matteo Messina Denaro, hanno catturato Matteo Messina Denaro, poi si sono accorti però che non era Matteo Messina Denaro, ma era un po' povero disgraziato che passava da quelle parti, il turista scambiato per Matteo Messina Denaro, il blitz in Olanda partito da Trento, racconta la vicenda su Repubblica Salvo Palazzolo, è nato a Trento il blitz delle forze speciali olandesi che mercoledì scorso è scattato in un ristorante dell'AIA, attenzione a frequentare i ristoranti. Il procuratore Sandro Raimondi e la sua squadra di finanziari della sezione di polizia giudiziaria erano sicuri di aver trovato la pista giusta per catturare l'ultimo grande latitante di Cosa Nostra, cioè proprio lui, il super boss Messina Denaro, ricercato dal 93. Agli olandesi era arrivata un'indicazione secca dall'Italia: la primula rossa di Cosa Nostra sarà nel ristorante Et Playdoi insieme ad altre due persone, e quindi blitz imponente, armi spianate, tre fermati caricati su un furgone mentre venivano bendati. L'abbiamo beccato, l'abbiamo preso, Matteo Messina Denaro ce l'abbiamo noi. Invece era il signor Mark L. di Liverpool in Olanda, povero Cristo, col figlio, per andare a assistere al Gran Premio. Gli hanno fatto la prova del DNA e hanno capito che c'aveva ragione a dire: sono Mark L. di Liverpool e sono qui per il Gran Premio. E mentre l'avvocato del malcapitato, rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Vught, rilasciava dichiarazioni di fuoco alla stampa, montava un forte imbarazzo innanzitutto delle autorità investigative olandesi messe sotto accuse per il blitz show finito in farsa. Noi non c'entriamo niente con questa storia, continuano a ripetere, e quindi riversano le responsabilità sulla procura italiana che avrebbe dato le indicazioni. 30 secondi alla fine di questa puntata extra large che inaugura una nuova stagione del Demone del Tardi, e niente, mi tengo cose a questo punto per domani, visto che l'avevo promesso. Cito solamente la Gazzetta dello Sport in chiusura, che oggi titola: rifacciamo lo scherzetto. Qual è lo scherzetto? Quello che abbiamo fatto agli europei, ovvero battere tutti, dall'europeo alla Coppa dei Sogni. Francamente, a livello di club la cosa non appare ripetibile, anche se, scrive la Gazzetta, la Juve cerca gioia, Allegri c'è Dybala contro il Malmo, ancora fuori Chiesa e Bernardeschi, c'è il Milan che va a Liverpool, c'è l'Inter che se la gioca con Real Madrid. Insomma, è più plausibile che usciremo questa volta con le ossa rotte, ma chissà mai, visto che è ancora estate e quest'estate abbiamo vinto tutto, potrebbe succedere di tutto. Ci sentiamo domani mattina, il Demone del Tardi è tornato, stiamo prendendo un po' le misure, misura certa che alle 9 finiamo, e tra poco arriva Lorenzo Ghidini con la puntata di Prisma. Ciao a tutti, buona giornata e buon ascolto con i programmi Radio Popolare.